Carissimi amici, chiedo l'aiuto dello Spirito per leggere in chiave catechistica questo Vangelo. Siamo all'inizio della scuola, una grande agenzia educativa. Riprende la catechesi con uno sforzo nuovo di cui vi parlerò in parrocchia. Inizia un'esperienza associativa importante per l'educazione dei giovani. Penso che con il diacono in questi giorni dovremo ripensare, e con gli educatori ovviamente, il cammino della pastorale giovanile. Lasciamoci guidare dal Vangelo. Anzitutto avete notato che siamo nel cuore del Vangelo. Chi ha letto i Vangeli sa che questa è la svolta, sia in Matteo che in Luca, ma soprattutto in Marco, quando Gesù pone le due domande: cosa dice la gente, ma voi miei amici, cosa dite di me? Diciamo che questo Vangelo è anche una sintesi straordinariamente chiara di cosa significhi essere cristiani. E qui vorrei fare una piccola premessa. Oggi vedete nella catechesi, nella predicazione, Dio mi aiuti adesso, nel catechismo, nella scuola, ogni volta che anche con i nipoti abbiamo, con i figli, un rapporto educativo, dobbiamo essere estremamente semplici e chiari. Tutte le cose grandi sono estremamente semplici e limpide se ne riusciamo a cogliere il cuore. Il cristianesimo ha certo una storia, una cultura, dei testi ispirati, ha, come dire, un underground estremamente ampio, ma nella sua essenza estremamente semplice. E se noi non cogliamo la semplicità, nessuno lo sposerà, nessun giovane seguirà il Signore, dal catechismo non nasceranno fiori, come diceva la vecchia canzone degli anni 70, ma altro. Allora, questa necessità di ridurre ad unum, all'essenza, la nostra fede. Gesù lo fa con i suoi apostoli in un momento cruciale della loro amicizia, dicendo, prima per provocarli, cosa pensano gli altri di me, ma era solo una provocazione per arrivare a dirgli: ma tu cosa pensi di me? Voi chi dite che io sia? Chi sono io per voi? Che cosa rappresento nella vostra vita? Cosa siete disposti a soffrire per amor mio? Che cosa cambierebbe nella vostra vita se io non ci fossi? La domanda cruciale che impegna una risposta personale, esistenziale, profonda, che tocchi il cuore, che non consente di dire sì, però la Chiesa, noi adesso siamo giovani. No, esige una risposta. Puoi dare o non dare, ricordate il giovane ricco. Vorrei però fare qui una piccola premessa, seguitemi se colpa mia, non vostra. Perché aspettato all'ottavo capitolo di Marco di porre questa domanda? Perché prima c'era un pre, quello che noi con una parola bruttissima, e vi chiedo scusa, chiamiamo pre-catecumenato. C'è stato un prima, si è manifestato a loro, ha mostrato la sua capacità di guarire, di conoscere fino in fondo il loro cuore, di saper essere il loro amico, in cui ha voluto mostrargli la serenità profonda e l'unità della sua persona, pur in mezzo alle prove. Dal momento in cui li ha chiamati per nome, rivelando una particolarissima amicizia per ciascuno di loro. In altre parole, per rispondere alla domanda «Voi chi dite che io sia?», occorre prima far emergere il bisogno di Lui. Questo è fondamentale nella catechesi, quando i genitori presentano i bambini per il battesimo, ma anche nei primi anni di catechismo, quando portano sulla soglia i loro piccoli. Che cosa si deve preoccupare il catechista, e tutti lo siamo in qualche misura, di far emergere la domanda su Gesù? Perché non posso vivere senza Gesù? Perché è bello seguire Gesù? Perché ho bisogno di Lui? Se non nasce questa domanda profonda, non ci sarà una risposta. Se io non vedo la mia fragilità, la mia debolezza, il male di vivere che a volte sperimentiamo, Siamo diventati la prima regione per suicidi in Italia, le Marche. Sarà un segno di un male di vivere. Ora vedete, solo uno psicanalista lo dice con queste parole che mi piaceva leggervi. Quando comprendiamo che senza di lui saremmo come foglie al vento, come pula nella tempesta, come fiocchi di neve nella notte, come bolle di schiuma nella corrente impetuosa di un fiume. Se no, perché cercare il Signore? Perché sentire il bisogno di una full immersion con lui? Porre la domanda religiosa oggi è la questione fondamentale. Io non dico che tutte le questioni che si toccano non hanno una loro importanza, ma mi pare che stiamo decampando da questa domanda decisiva. Perché non si può campare senza Cristo? Perché non si può fare a meno di Lui? Si può mangiare il brodetto, vivere, cantare, giocare? Perché questo bisogno assoluto di Lui? Per cui non posso farne meno. E questa, vedete, il porre la domanda su Cristo, il primo fondamentale passo di ogni catechesi, che deve accompagnare, certo, non solo l'iniziazione cristiana, ma anche la catechesi dei giovani, come fa il vecchio catechismo dei giovani nelle prime pagine. Altrimenti perché? Anche se vengo in chiesa, se vengo a fare una preghiera, tutte queste cose non toccano il cuore, non lasciano un segno profondo dentro di noi. Ma ritorniamo al Vangelo. Cosa dice Pietro a Gesù a nome di tutti? Lui il fragilone ma anche il più forte. Tu sei il Cristo. Ma che cosa vuol dire questo in altre parole? Letteralmente vuol dire sei l'unto, sei il Messia, sei il consacrato. Ma se dovesse parlare come mangia, cosa avrebbe detto Pietro? Tu sei il punto necessario e indispensabile della nostra vita. Senza di te non riusciremo a vivere, né fare unità dentro di noi, trovare l'armonia. Non riusciremo a mettere in pace la nostra coscienza dopo il peccato. Non avremo più speranza per quello che riguarda il futuro dopo la morte. Tu sei colui senza il quale non possiamo vivere. Guardate, finché noi non riusciamo a dare a Gesù questa risposta, vuol dire che siamo ancora nella prima fase in cui ci poniamo la domanda religiosa. A volte, guardate, restare catecumeni per tutta una vita. Per tutta una vita. Perché non è facile rispondere così. Lo psicanalista lo traduce in questi modi. Con te, o Signore, sostenuti da te, siamo sfaccettature, specchi di una luce infinita, figure di sogno, di una potenza creatrice inesauribile, melodie di una sinfonia perfetta, risonanza di un canto senza fine che risuona in noi, che trascorre in noi e risuona nell'eternità. Noi potremmo dire in termini meno poetici: con te, Signore, mi capisco a 360 gradi, tu solo puoi leggere fino in fondo la mia vita, tu sei il Cristo, tu solo mi aiuti a dare senso al lavoro e al riposo, agli amici, ai soldi, al tempo, all'amore, alla famiglia, al donarsi gratuitamente, ma lo diremo tra un po', soprattutto tu riesci a farmi amare quando amare costa. Quando amare mi chiede sacrificio, solo tu riesci a motivare un sacrificio per amore. Un sacrificio per amore. Naturalmente, amici, se quando questa risposta comincia a fiorire, inizia il catecumenato. Ecco perché nella catechesi i primi 2 o 3 anni sono per porre la domanda, poi 2 o 3 anni, così era nella chiesa antica, di catecumenato, per approfondire questa domanda chi è Gesù e ricevere gli aiuti, l'ascolto della parola, i sacramenti, tutti i sacramenti dell'iniziazione, per poter avere la forza di rispondere. Naturalmente nella vita non è mai una risposta definitiva, per questo Gesù dice: zitti, non lo dite a nessuno. perché dobbiamo continuamente. Gesù nella mia vita l'avrà posta mille volte, anche nella vostra, la domanda: chi sono io per te? Cosa conto? Cosa sei disposto a sacrificare? E te lo devi richiedere continuamente, da bimbo, da ragazzo, da giovane, anche dopo che hai consacrato la vita a Lui, supponiamo nel ministero, o lo hai servito nella comunità cristiana. Lui te lo chiede ancora: chi sono io per te? E devi dare sempre una risposta nuova, fresca, mai ripetitiva, mai ripetitiva. Tu sei il Cristo. Vedete, naturalmente, dopo il catecumenato, in cui si gusta fino in fondo il volto di Gesù, il catecumenato è un fissare gli occhi su Gesù attraverso la celebrazione dei sacramenti, l'ascolto del Vangelo, capire che Lui è l'uomo più vero, più umano, più autentico, più felice. Solo Lui che viene dal Padre può svelarci il disegno di Dio, se no perché essere cristiani? Allora, quando noi abbiamo contemplato il volto di Gesù, possiamo poi iniziare la mistagogia. La mistagogia è tutta incentrata su quelle parole del Vangelo: perde chi dona la vita per me e per il Vangelo la trova. Dobbiamo dire: hai ricevuto i sacramenti, fai esperienza. Vedi come davvero funziona Cristo nella tua vita. Guarda che se lo metti davvero come cuore del tuo cuore, la vita cambia. Anche se rimani fragile, debole, hai bisogno di confessarti 7 volte al giorno, ma la tua vita cambia. Questa è la mistagogia che inizia dopo i sacramenti, ma continua nella pastorale giovanile. Che cos'è la pastorale giovanile se non una grande mistagogia in cui fare approfondimento, sperimentare, non con le parole ma soprattutto con stili di vita, non con le parole ma con stili di vita. Quanto è bello essere cristiani. Allora vedete che la catechesi che iniziamo non è semplicemente un gioco di parole. Per questo chiedo l'aiuto, supplico l'aiuto di tutti voi, le vostre preghiere, perché è una catechesi integrata, ragazzi e genitori. Voi direte: ma tutti? Certamente no. Ma se anche in ogni gruppo ci fossero 3 o 4 famiglie che dicono: io voglio ricominciare da capo, voglio... Lì dobbiamo farci vicino. Non basta dirgli: vieni alla messa la domenica, vieni il venerdì. No, dobbiamo fare un percorso con loro. Perché a volte i percorsi possono essere anche molto lunghi prima di arrivare alla pienezza della comunità cristiana. Naturalmente io non posso aggiungere altro a questo. Vorrei dirvi: è un momento speciale della nostra comunità. Per un verso è un momento difficile, tante incomprensioni, tante sofferenze fisiche, dolori. La gente, vedete, fa più fatica a muoversi, a venire a messa. Siamo in un mondo non facile, ma paradossalmente si aprono delle strade bellissime, perché nelle difficoltà il Signore, se teniamo gli occhi aperti, ci apre dei sentieri. Allora è possibile, come Israele nell'esilio e dopo l'esilio, ritrovare il gusto di una fede viva. Spero almeno di essere stato chiaro.